Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas. Traduzione di Albertina Palau.
D'Artagnan scivolò fuori dalla cattedrale per appostarsi sull'angolo di Rue des Canettes. 5 minuti dopo, mentre D'Artagnan se ne stava al suo posto, Bazin comparve sul lastricato. Guardò da tutte le parti per accertarsi di non essere osservato, ma non poteva distinguere il nostro ufficiale di cui la sola testa sporgeva all'angolo di una casa distante 50 passi. Così acquietato, Bazin si avventurò in Rue Notre-Dame. D'Artagnan balzò fuori dal suo nascondiglio e arrivò a tempo per vederlo svoltare la Rue des Juiveries ed entrare in una casa di decente apparenza, talché il nostro ufficiale non ebbe alcun dubbio che vi dimorasse il degno sacrestano. D'Artagnan, però, non voleva andare a prendere informazioni in quello stabile. Se c'era un portiere, doveva essere già stato avvertito. Se non c'era, a chi rivolgersi? Entrò in una piccola osteria all'angolo delle vie Saint-Éloi e Calandre e chiese una tazza di Pocras. A preparare tale bibita occorreva una mezz'ora. D'Artagnan aveva tempo di far la posta a Bazin senza destare sospetti. Adocchiò un ragazzo dai 12 ai 15 anni, vispo, che gli sembrò di riconoscere per averlo veduto 20 minuti prima, vestito da chierico. Lo interrogò e, siccome il suddiacono in erba non aveva nessun interesse a dissimulare, D'Artagnan seppe da lui come la mattina dalle 6 alle 9 facesse da chierico e dalle 9 fino a mezzanotte da cameriere di osteria. Mentre D'Artagnan discorreva con il ragazzo, fu condotto al portone della casa di Bazin un cavallo. Quel cavallo era già sellato e con la briglia. Dopo un momento scese Bazin. «Guarda», disse il ragazzo, «ecco il nostro sacrestano che si mette in viaggio». «E dove va?» domandò D'Artagnan. «Non lo so». «Mezza pistola», disse D'Artagnan, «se ti riesce di saperlo». «Capisco», disse il ragazzo, con quel sorrisetto furbo che è proprio dei monelli di Parigi. D'Artagnan si rimise a tavola, sicurissimo di sapere fra 10 minuti quanto bramava. Difatti, prima che fossero passati, tornava il ragazzo. «Ebbene?» «Ebbene», disse il ragazzo, «si sa tutto». «Dove è andato?» «A Noisy. Pare che così sia solito. Ci va 2 o 3 volte la settimana». «C'è un convento a Noisy?» «Altro! Un bel convento di gesuiti». «Bene», fece D'Artagnan, «non c'è più dubbio». «Dunque, siete contento?» «Sì», disse D'Artagnan. «Come ti chiami?» «Friquet».
Thank you.
D'Artagnan aveva stabilito bene il suo piano. Non voleva arrivare di giorno a Noisy per tema di essere riconosciuto. Cominciò con il fare una copiosa colazione, cosa che sarà forse un cattivo principio quando si vuole agire con la testa, ma che è un'ottima precauzione volendo agire con il corpo. Quindi mutò abito per paura che quello dal luogotenente dei moschettieri ispirasse diffidenza. Poi prese la più forte e salda delle sue tre spade, che portava soltanto nelle grandi occasioni. Verso le due fece sellare i due cavalli e, seguito da Planchet, uscì dalla barriera della Villette. A una lega e mezzo da Parigi, D'Artagnan, accorgendosi che a causa della sua impazienza era partito troppo presto, si fermò per far riprendere fiato ai cavalli. La locanda era piena di gente di brutto aspetto che pareva sul punto di tentare qualche impresa notturna. Comparve sulla porta un uomo avvolto in un mantello, ma vedendo un forestiero fece un cenno con la mano e due che bevevano vennero fuori a discorrere con lui. Quanto a D'Artagnan, si avvicinò con indifferenza alla padrona della bottega, lodò il suo vino, che era un pessimo Montreuil, le fece alcune domande su Noisy e seppe che nel villaggio non c'erano che due case di grande apparenza, una appartenente a Monsignore l'arcivescovo di Parigi e in cui si trovava in quel momento sua nipote, la duchessa di Longueville, l'altra un convento di gesuiti e, secondo il solito, proprietà di quei degni padri. Non c'era da sbagliare. Alle quattro D'Artagnan si rimise in viaggio andando di passo, non volendo giungere se non a notte fonda. E quando si va di passo, a cavallo, in una giornata d'inverno, con un tempo grigio, in mezzo a una campagna non variata, non c'è da far nulla di meglio di ciò che fa, come dice La Fontaine, una lepre nella sua tana. Pensare. Dunque D'Artagnan pensava e così Planchet, se non che, come vedremo, le loro riflessioni erano diverse. Una parola della locandiera aveva dato una direzione particolare alle idee di D'Artagnan. Quella parola era il nome di Madame de Longueville. Infatti, Madame de Longueville aveva quanto abbisognava per dare a pensare. Era una delle più grandi dame del regno, una delle più belle donne della corte, maritata al vecchio duca di Longueville, per il quale non sentiva amore, era stata amante di Coligny, che per lei si era fatto ammazzare dal duca di Guisa in un duello sulla Place Royale. D'Artagnan pensava che quando era al Louvre si era veduto spesso passar dinanzi, allegra e brillante, la bella Madame de Longueville, e pensava ad Aramis, che senza essere da più di lui era stato un tempo l'amante di Madame de Chevreuse, la quale nell'altra corte era ciò che era Madame de Longueville in questa, e domandava fra sé perché nel mondo vi sono persone che giungono a tutto quello che bramano, sia nell'ambizione, sia nell'amore, mentre altre, sia caso o contrarietà della sorte o impedimento posto in loro dalla natura, rimangono a mezza strada in tutte le loro speranze. Egli era costretto a confessare che, nonostante il suo spirito e la sua accortezza, sarebbe rimasto probabilmente nel numero di questi ultimi. Planchet si accostò a D'Artagnan e gli disse: «Scommetto, signore, che voi e io pensiamo la medesima cosa». «Ne dubito», rispose sorridendo D'Artagnan. «Ma tu a che pensi? Sentiamo». «Io? A quegli uomini dalle facce torve che bevevano nell'albergo dove ci siamo fermati». «Sempre prudente, Planchet. È istinto, signor mio». «Su, e che ti dice il tuo istinto in questa circostanza?» «Mi dice che coloro erano riuniti nell'albergo per un cattivo proposito, e mentre in un angolo buio della stalla riflettevo a questo suggerimento del mio istinto, è entrato nella stessa stalla un uomo imbacuccato nel mantello, seguito da altri due». «Ah ah!» esclamò D'Artagnan. «Ebbene, uno di quei due diceva: deve essere di certo a Noisy, o deve venirci stasera, poiché ho riconosciuto il suo servitore». «Ne sei sicuro?» ha domandato l'uomo col mantello. «Sì, principe». «Principe?» interruppe D'Artagnan. «Ma ascoltate, se c'è, vediamo assolutamente quel che bisogna fare», ha continuato l'altro bevitore. «Quel che bisogna fare?» ha ripetuto il principe. «Sì, non è uomo da lasciarsi prendere bonariamente. Adopererà la spada». «Bene, bisognerà fare altrettanto e tuttavia procurare di averlo in mano vivo. Avete corde per legarlo e un bavaglio da mettergli alla bocca?» «Abbiamo ogni cosa. Badate che, secondo ogni probabilità, sarà travestito da cavaliere». «Oh sì, monsignore, non dubitate. E poi ci sarò io che vi guiderò, e garantite che la giustizia...» «Garantisco tutto», ha detto il principe. «Va bene, faremo meglio che si potrà». E sono usciti dalla stalla, disse Planchet. «E che ci riguarda tutto questo?» disse D'Artagnan. «Questa è una di quelle imprese che si fanno giornalmente. E siete certo che non sia diretta contro di noi?»
«Contro di noi? E perché?»
«Riepilogate le loro parole. Ho riconosciuto il suo servitore», ha detto uno, «il che potrebbe riferirsi a me. E poi? Deve essere a Noisy o venirci stasera», ha soggiunto, «e potrebbe riferirsi a voi. E dopo?» «E dopo il principe ha avvertito: badate che sarà travestito da cavaliere, e ciò mi sembra non lasci più dubbio, già che voi siete in questo abito e non in quello da luogotenente dei moschettieri». «Ebbene», disse Planchet, «che ne dite?»
«Oimè», rispose D'Artagnan con un sospiro, «io purtroppo non sono più al tempo in cui i principi volevano farmi assassinare. Bel tempo era quello. Sicché stai quieto, costoro non ce l'hanno con noi».
«Ne siete sicuro?»
«Te lo garantisco».
«Allora sta bene, non se ne parli più». E Planchet riprese il suo posto dietro a D'Artagnan con la sublime fiducia che aveva sempre avuta nel suo padrone, non alterata da una separazione di 15 anni. Così fecero presso a poco una lega, dopodiché Planchet si riavvicinò a D'Artagnan.
«Signore», disse.
«Ebbene», fece questi.
«Ecco, signore, guardate da quella parte. Non vi pare fra il buio di veder passare come delle ombre?
Ascoltate, mi sembra di udire dei passi di cavalli». E D'Artagnan si fermò per guardare e ascoltare.
«Sono costoro che vanno in giro, ma a noi ciò non importa. Seguitiamo il nostro viaggio». Mezz'ora dopo giungevano alle prime case di Noisy. Tutti erano a letto. Nel villaggio non brillava un lume.
verso la metà del borgo e sovrastante la piazza principale, sorgeva una mole cupa isolata fra due straduzze e sulla facciata della quale enormi tigli stendevano le braccia scarne. D'Artagnan esaminò attentamente quel fabbricato. «Questo, disse a Planchet, deve essere il palazzo dell'arcivescovo, la dimora della bella Madame de Longueville. Ma il convento dov'è?» «Il convento, disse Planchet, è laggiù in fondo. Lo conosco. C'è una sola finestra illuminata dalla parte che dà verso i campi.» «Ah!» disse D'Artagnan. «Se fossi della fronda, busserei qua, e sarei certo di avere buon alloggio. Se fossi frate, busserei là, e sarei certo di avere buona cena. Mentre può essere che fra il palazzo e il convento dormiamo sulla nuda terra, morenti di fame e di sete.» «Sì», aggiunse Planchet. «Intanto volete che picchi?»
«Zitto!» disse D'Artagnan. «S'è aperta l'unica finestra illuminata. Udite, signor mio, che rumore è mai?»
Il rumore non era dissimile da quello di un turbine vicino. Nel momento stesso due brigate, ciascuna di una dozzina d'uomini a cavallo, sbucarono da ognuno dei due viottoli rasenti alla casa e, chiudendo ogni uscita, circondarono D'Artagnan e Planchet. «Oè!» disse D'Artagnan, sguainando la spada e riparandosi dietro al suo cavallo, mentre il servo eseguiva la stessa manovra. «Che tu avessi pensato bene e che l'avessero con noi?» «Eccolo, è nostro!» gridarono i sopraggiunti. «Badate che non vi sfugga!» urlò una voce fortissima. «No, monsignore, non dubitate!» D'Artagnan credette arrivato il momento di prendere parte alla conversazione, e con la sua pronunzia guascona disse: «Olà, signori, che cosa volete? Che cosa cercate?» «Ora lo saprai!» strillarono gli altri in coro. «Fermatevi, fermatevi!» gridò colui che avevano chiamato monsignore. «Fermatevi per la vostra testa! Non è la sua voce!»
«Ma, signori», disse D'Artagnan, «forse hanno così, hanno tutti la rabbia addosso.
Badate però, ve ne avverto, il primo che si avvicina alla lunghezza della mia spada, la quale è ben lunga, lo sventro.» Si accostò il capo. «Che fate qui?» disse una voce altera e come avvezza al comando. «E voi?» chiese D'Artagnan. «Siate cortese o avrete una buona strigliatura, perché, sebbene non voglia dire il mio nome, desidero essere rispettato secondo il mio grado.»
«Non volete dire il vostro nome perché tramate un agguato», ripeté D'Artagnan,
«ma io, che viaggio tranquillamente con il mio servitore, non ho le stesse vostre ragioni di tacere il mio. Basta, basta. Come vi chiamate?»
«Ve lo dico affinché sappiate dove ritrovarmi, signore, monsignore o principe, come vi piacerà essere chiamato», disse il nostro guascone, che non intendeva mostrare di cedere una minaccia. «Conoscete il signor D'Artagnan?»
«Luogotenente nei moschettieri del re?»
«Proprio lui.»
«Sicuro?» «Bene», continuò il guascone, «dovete aver udito dire che ha il polso saldo e la lama fina.»
«Siete il signor D'Artagnan?»
«Lui stesso.»
«Dunque venite qui per difender lui.»
«Lui chi?»
«Colui che cerchiamo.»
«Ah!» esclamò D'Artagnan. «Mi pare che venendo a Noisy io sia entrato, senza figurarmelo, nel regno degli enigmi.»
«Animo, rispondete», riprese la stessa voce altera.
«Lo attendete sotto questa finestra?»
«Io non aspetto nessuno», replicò D'Artagnan, che cominciava a perdere la pazienza.
«Benissimo», disse la voce. «Levatevi di qui e lasciateci il posto. Levarmi di qui, replicò il tenente, ai cui progetti quest'ordine non garbava molto, non è facile, poiché sono stanco morto, e così pure il mio cavallo, a meno che, tuttavia, non siate disposto a offrirmi da cena e da dormire nelle vicinanze. Furfante! Ehi, disse D'Artagnan, misurate le vostre parole, perché se ne proferiste altri simili a questa, quand'anche foste marchese, duca, principe o re, ve le farei rientrare in corpo, capite? Via, via. Non c'è da sbagliare, soggiunse il capo della brigata. È un guascone quelli che parla e di conseguenza non è la persona che cerchiamo. Per questa sera il nostro colpo è andato a vuoto. Ritiriamoci. Vi ritroveremo, messer D'Artagnan, continuò alzando la voce. Sì, ma non con gli stessi vantaggi, rispose burlando di guascone, giacché quando mi ritroverete, forse sarete solo e sarà giorno. Bene, bene, disse la voce. Andiamo, signori. E la comitiva, brontolando e mormorando, disparve fra le tenebre per ritornare verso Parigi. Vedi, imbecille, disse tranquillamente D'Artagnan, che non ce l'avevano con noi. Ma dunque con chi? Domandò Planchet. Non so nulla e poco mi preme. Ciò che mi importa è di entrare nel convento. E per questo, presto in sella e andiamo a bussare là. Sarà quel che sarà, non ci mangeranno mica. E D'Artagnan saltò in sella. Planchet stava per fare altrettanto, ma un peso inaspettato balzò sul di dietro del suo cavallo, che piegò le zampe. «Ah, signore!» urlò Planchet. «Ho in groppa un uomo!» D'Artagnan si volse e realmente distinse due forme umane sul cavallo di Planchet. «E dunque il diavolo che ci perseguita!» esclamò sfoderando la spada per avventarsi sul sopraggiunto. «No! Mio caro D'Artagnan, disse questi, non è il diavolo, sono io, Aramis!»
Paolo Bonacelli ha letto «Vent'anni dopo» di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.